Buonasera a tutti e tutte, queste sono gli 87.9 nella modulazione di frequenza, siamo su Radio Onda Rossa, la trasmissione è Entropia Massima. Vogliamo dare innanzitutto in apertura di trasmissione un grande abbraccio a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, come sempre uno speciale saluto. Ed eccoci qui per una nuova puntata dedicata al ciclo Tecnologia e Rivoluzione. Siamo mancati per un po', abbiamo avuto un avvicendamento di altre puntate, eccoci con una puntata ancora sui dati, sul datismo, l'argomento che abbiamo lasciato un mesetto fa circa. Come sapete quest'anno stiamo facendo il ciclo sull'intelligenza artificiale, quindi ogni puntata riguarda questo tema, sempre visto diciamo da un'angolatura diversa. E adesso lo stiamo vedendo un po' da un'angolatura molto conosciuta, che è quella dei dati, no? Questo fenomeno insomma in cui siamo totalmente immersi, nostro malgrado. E più in generale sembra si sia creato nel mondo una filosofia o addirittura una religione. In realtà questa definizione è probabilmente errata, come ci diceva il nostro Carlo dell'ora di religione che ci ha fatto compagnia la volta scorsa, ma sicuramente possiamo parlare di una filosofia o comunque di un'ideologia, va. E il datismo, che vede l'universo intero come un enorme flusso di dati, e tutto ciò che si trova nell'universo, non solo quindi sul pianeta Terra, ha valore in base a qual è il contributo che dà all'elaborazione dei dati. Quindi letteralmente ogni cosa, vivente e non vivente, organica e inorganica, un animale, incluso Homo sapiens, dunque noi, una pianta, un sasso, qualunque cosa, elabora dei dati in questa visione. Il suo valore è dato dalla quantità di dati, o più che la quantità, diciamo alla capacità di elaborare dati. Come vedremo, la quantità non è solo l'unico parametro con cui si giudicano il valore in questa filosofia del datismo. Fondamentalmente tutto nasce dalla idea tirata fuori dagli studi sull'origine della specie di Charles Darwin, che risalgono a 150 anni fa. Si è capito che gli organismi viventi non sono altro che degli algoritmi biochimici. Il DNA è ciò che fa di noi ciò che siamo, e come sappiamo esso è nient'altro che una sequenza di informazioni che istruiscono la materia di cui siamo composti per plasmarla nel modo in cui lì c'è scritto. È una scoperta di una portata gigantesca, molto di più di quella diciamo dell'informatica che nasce centinaia di anni più tardi, quindi parliamo insomma di 50 anni più tardi, quindi parliamo dell'inizio del secolo scorso, degli anni 30-40, con Alan Turing, da cui la famosa macchina di Turing. Ecco, in quel caso gli algoritmi venivano interpretati da un elaboratore, quindi Turing ci dice esistono dei dati in ingresso, poi esiste un'elaborazione di questi dati ed esistono dei dati in uscita. Da qui, da questa idea che oggi sembra scontata, nasce l'informatica, nasce anche la telematica, tutto ciò in cui oggi siamo immersi. Il datismo in qualche modo prende queste due grandi intuizioni, DNA da una parte, macchina di Turing dall'altra, le mette insieme e ci dice le stesse leggi matematiche regolano questi due tipi di algoritmi. In realtà questi due algoritmi sono la stessa cosa, cioè l'algoritmo biochimico attraverso il quale noi diventiamo quello che siamo, quindi il DNA da un lato, e dall'altro l'algoritmo informatico, che è interpretabile da un elaboratore, quindi da un soggetto inorganico. Tutti e due sono la stessa cosa, sono interpretabili allo stesso modo. Ovviamente se questo è vero, ci si spalancano delle ipotesi, come dire, su cui riflettere, ecco, senza spaventarci, senza essere catastrofisti, né da un lato né dall'altro, cioè né utopici né distopici. Vediamo di cosa si tratta. Però Ciò che è certo è che le macchine hanno la capacità di superare gli organismi biochimici, quindi le prestazioni quantomeno di un organismo vivente, e quindi se gli algoritmi sono gli stessi, se un essere vivente altro non è che una macchina che interpreta degli algoritmi, bene, sappiamo già adesso, questo è vero, che le macchine possono superarci quando vogliono in efficienza. Cosa cambia con l'introduzione di questi concetti? Beh, innanzitutto il datismo per i politici, per gli uomini d'affari, ma anche per i consumatori, per tutti e tutte noi, si basa su una serie di tecnologie e una serie di poteri che noi possiamo tranquillamente intravedere dietro queste tecnologie. Per gli accademici che studiano questi fenomeni, per gli intellettuali, il datismo rappresenta la promessa di una teoria omnicomprensiva, che è sempre stata una delle più grandi sfide della scienza, cioè trovare una teoria che sia in grado di spiegare tutta la realtà. Musicologia, economia, biologia, quello che volete, quinta di Beethoven, una bolla speculativa, un virus dell'influenza, tutto questo altro non è che elaborazione di dati. Al momento noi siamo abituati a ragionare così: i dati rappresentano il primo passo della conoscenza. Ci sono dei dati, gli uomini distillano questi dati, li elaborano, da questa elaborazione nasce una conoscenza e da questa conoscenza nasce una saggezza. Questo è il procedimento attraverso cui si è mosso lo scienziato, ma anche l'uomo dell'età del periodo umanista che stiamo tuttora vivendo. Ora qualcosa sta cambiando, perché la quantità di dati che ci sono in circolazione sono talmente tanti che non è più possibile per un essere vivente, per un uomo, non è più possibile elaborarli. Quindi non ce n'è, non sono troppi. E allora, poiché si continuano a produrre moli di dati enormi e questi dati producono in ultima analisi ricchezza, si sta dando molta fiducia al cosiddetto fenomeno dei big data, e quindi queste enormi mole di dati possono essere efficacemente elaborate solo da macchine che vengono costruite apposta e da algoritmi che vengono sviluppati proprio per poter far macinare alle macchine queste enormi mole di dati. E dobbiamo semplicemente rinunciare all'idea che un essere umano possa controllare le informazioni presenti in questi dati, possa utilizzarla a pieno, ma neanche in parte forse. Ad ogni modo, in base a questo concetto del datismo, giraffe, pomodori, uomini, sassi sono altro che differenti metodi di elaborazione dei dati. Questo è il nuovo dogma scientifico che si sta diffondendo, sta già succedendo. E poi si può complessificare, si possono parlare anche di più elementi che costituiscono un insieme interagente, quindi alveari, foreste, colonie di batteri o città piene zeppe di uomini e di donne. Parlando da un punto di vista economico, per esempio parliamo di economia, no? È una scienza anche l'economia, quindi se qualcuno sta provando a spiegare la storia e a spiegare anche le leggi economiche che regolano il mondo attraverso i meccanismi per elaborare i dati. Ora sappiamo che i dati vengono raccolti, i nostri dati vengono raccolti per tenere sotto controllo i nostri desideri, le nostre capacità, no? Quindi i nostri desideri e le nostre capacità sono ciò che contribuiscono alla collezione di questi dati. Ed è molto importante per chi li detiene, per i soggetti che li detengono, poter trasformare tutto questo in decisioni. Questo è il business che c'è dietro i dati, detto in pochissime parole. Quindi conoscendo alcune cose di noi, cose che sono state conosciute mettendo alla prova i nostri desideri o le nostre capacità, è possibile prendere delle decisioni importanti. E quindi chi ha questi dati, chi è in grado di elaborarli, può vendere informazioni uniche. Ma facciamo un passo indietro, consideriamo per esempio due modelli economici classici: neoliberismo, statalismo. Facciamo proprio un ragionamento semplice, no? Basato su concetti molto semplici. Da un punto di vista datista, neoliberismo e statalismo non vengono giudicati da un punto di vista etico, né sulla base di ideologie. Sono dei sistemi di elaborazione dei dati, come tutto il resto. Quindi il neoliberismo tipicamente è un sistema di elaborazione dati distribuito, mentre lo statalismo è un sistema di elaborazione centralizzato. Questo è banale, no? Lo possiamo capire da soli. Diciamo nell'idea neoliberista ci sono produttori e consumatori, c'è uno scambio di informazioni che favorisce questa dialettica tra produttori e consumatori, e vi è una sostanziale libertà decisionale da parte di chi fa i prezzi, tanto che posso vendere anche il pane a 1000 euro al chilo, se voglio mettere questo prezzo lo posso fare, difficilmente qualcuno lo comprerà. Quindi sostanzialmente i prezzi non fanno altro che dirci cosa succede nell'incontro fra domanda e offerta, e quindi non sono altro che lo specchio di questa dialettica tra produttori e consumatori. E quindi in un sistema così distribuito il prezzo va ad essere, insomma, questo ovviamente in teoria, no? Poi ci sono molte distorsioni, ma parliamo proprio per massimi sistemi. Il prezzo altro non è che un coordinamento delle azioni delle persone. E quindi dentro ai prezzi c'è una conoscenza dei fatti che viene dispersa tra molte persone di fatto. Sembra sciocco, ma è così. Un prezzo ci dice tantissimo sulle interazioni che si sono avute tra migliaia, milioni o miliardi di persone. È così che funziona la borsa, no? Ciò che si dice in un sistema neoliberista è che l'informazione deve fluire. In pochi minuti tutto può cambiare, sappiamo che in borsa addirittura anche in pochi secondi o anche in pochi centesimi di secondo le cose cambiano, letteralmente. Ci sono stati dei casi in cui davvero per una manciata di secondi si sono bruciati miliardi, e quindi qualcuno ha effettuato delle speculazioni evidentemente, e qualcun altro ha subito. Mentre invece, se prendiamo in considerazione un modello statalista, quindi centralizzato, diciamo così, banalizzando anche in questo caso, ci sono le tasse, quindi si raccolgono dei denari, questi denari vengono accumulati in un posto e poi vengono prese delle decisioni su come spendere questi denari. Ovviamente in questo caso, nel caso centralizzato, si ha una responsabilità molto maggiore, perché se si commettono degli errori si fanno dei danni molto grandi. Sempre tagliando con l'accetta, diciamo che in un sistema statalista centralizzato, come poteva essere quello dell'Unione Sovietica, tanto per fare un esempio, diciamo, banale, lo Stato decide di cosa si ha bisogno e lo dà ai cittadini. E quindi c'è un controllo sui prezzi e sulla produzione totalmente centralizzato. Questi sono due modelli, no? Come vedete, al di là delle considerazioni che possiamo fare su questi due modelli, un datista ci direbbe semplicemente questo, che hanno due diversi modelli di elaborazione dei dati. Ad esempio nell'Unione Sovietica c'era un ricercatore di nome Lysenko che aveva fatto alcune ipotesi, che poi rivelatesi errate, sul modo in cui gli organismi si riproducono, e contrariamente a quello che diciamo aveva scoperto Darwin, e cioè che durante una vita il DNA non cambia, quindi i cambiamenti del DNA avvengono solo su un certo numero di generazioni. Lysenko invece sosteneva che se ad esempio un grano fosse vissuto in una condizione di sfavorevole, si sarebbe creato poi del grano più resistente. Questo in realtà era sbagliato, però questa decisione poi ha portato a produrre grano in Siberia pensando che lo avrebbe rinforzato e che quindi sarebbe poi stato più facile produrlo su climi più temperati, così non fu. Quindi qualcuno dice anche, rileggendo la storia sulla base di questo concetto dell'elaborazione dei dati, che l'Unione Sovietica fu sconfitta perché l'elaborazione dei dati era meno efficiente. Può darsi, è un modo di vedere le cose. Di sicuro c'è una storia che si racconta, una storia ovviamente apocrifa, come tutte le storielle sull'Unione Sovietica raccontate qui dalle nostre parti in Occidente, si racconta di un ministro dell'economia dell'URSS in visita a Londra, che era davvero molto colpito dal fatto che non ci fossero file in una città così grande per il pane, no? E quindi chiese: ma che algoritmo utilizzate per distribuire il pane ai cittadini? Noi a Mosca non riusciamo ad essere così efficienti, abbiamo continuamente delle file, eppure studiamo tantissimo, ne proviamo tante, proviamo tantissime soluzioni, algoritmi, ci sono persone che studiano, eppure abbiamo sempre file. Invece vedo che qui tutto funziona perfettamente, e questo ovviamente tra le risate degli altri che provavano invece a spiegargli che il sistema si equilibrava da solo. Quindi vabbè, storiella che può essere tranquillamente apocrifa, però in qualche modo ci dà un po' un'idea, no, di questa ambivalenza. Cioè, è il mercato in un sistema neoliberista a decidere qual è il prezzo, qual è il numero delle fette di cui ciascuno ha bisogno, ed è sempre il mercato a stabilire quali sono le priorità della ricerca, dello sviluppo. Ok, quindi questo è un modo di vedere l'economia attraverso il datismo, ma si può vedere anche le scienze politiche. Possono essere viste sempre come diciamo uno studio sull'elaborazione dei dati. Per esempio, parlando di potere, no? Anche qui banalizziamo sempre al massimo, senza prendere parte, diciamo, no? Per il momento. Quindi democrazia e dittature, no? Anche qui democrazia è una parola su cui si potrebbe parlare moltissimo, ma prendiamole, diciamo, per quello che sono oggi, per la distorsione che oggi se ne fa nel linguaggio, diciamo, mediatico mainstream. Sono due sistemi che competono per la raccolta e l'analisi dei dati, democrazie e dittature. Da un lato un modello centralizzato, dall'altro un modello distribuito, più o meno come avviene per l'economia. Si potrebbe dire che i sistemi democratici, fra tante virgolette, hanno prevalso nel XX secolo, e ci si può chiedere cosa succederà nel XXI, così come per esempio si potrebbe dire sempre grossolanamente: durante l'impero romano ci fu un periodo di sostanziale democrazia in cui le decisioni venivano prese in maniera, diciamo, più collegiale, e poi invece si passò a un modello in cui le decisioni le prendeva uno solo, e quindi potrebbe accadere la stessa cosa. Chi ha paura di tutto quello che sta succedendo ci pone questa domanda: potrebbe succedere lo stesso? No, tutti hanno paura di questa cosa. Quindi al crescere del volume dei dati e al crescere della velocità con cui questi dati vengono diffusi, i sistemi con cui si governano gli stati, i sistemi di potere attualmente presenti, diventano via via obsoleti. Le elezioni, i partiti, i parlamenti sono sistemi obsoleti che non riescono ad elaborare i dati abbastanza velocemente. Questo ce ne rendiamo conto, no? Non ha mai avuto senso per noi partecipare alle elezioni, ma penso che questa cosa si stia diffondendo, tanto che l'astensione è sempre in crescita, così come anche le forme di partito sono ridicole. E penso che in pochi ancora pensino che dei parlamentari siano in grado davvero di governare un paese. E perché sta succedendo questo? Sta succedendo, dicono i datisti, perché queste istituzioni non sono in grado di gestire i dati. Un tempo la politica si evolveva più in fretta della tecnologia, e quindi la politica poteva pronunciarsi sulla tecnologia, poteva dire qualcosa in merito alla tecnologia. Oggi invece sta succedendo il contrario. E sta succedendo che la tecnologia va troppo più veloce della politica, la politica quindi non ha più strumenti per normarla, e quindi perde completamente di senso. Assistiamo del resto tutti, e non da oggi, a un'enorme perdita di controllo della cosiddetta democrazia, diciamo, o comunque dei sistemi parlamentari elettorali. ci sono degli organismi oggi che hanno immensamente più potere di stati che non vengono eletti da nessuno. Questo noi lo sosteniamo già dagli anni 90, ce ne eravamo già accorti dagli anni 90, no? E l'avevamo denunciato, insomma, era anche quello che poi abbiamo portato a Genova, no? Uno dei temi più importanti, la totale perdita di controllo. Organismi quali le multinazionali, ad esempio, hanno una concentrano ricchezze e poteri in un modo totalmente incontrollato, cioè, non che la democrazia serva a qualcosa, ma almeno, insomma, almeno formalmente c'era, invece in questi casi non c'è, nessuno ha mai votato per sapere come, ad esempio, come bisogna normare internet, no? Internet ormai sappiamo, insomma, siamo tutti assolutamente immersi in cosiddetto cyberspazio, sappiamo che questa tecnologia ha portato delle delle questioni, delle domande nuove, per esempio sulla sovranità. Come, perché prima c'erano gli stati, ci sono circa 150 stati nel mondo che hanno determinati confini, dentro questi confini comandano le istituzioni che ci sono, che possono essere più o meno democratiche, sempre tra virgolette. E su internet invece questa cosa viene abbattuta, i confini non sono più quelli, non si sa quali sono, non si sa quali debbano essere le sovranità all'interno della rete, quindi è una situazione fuori controllo. Ogni tanto la politica prova a dire qualcosa, ma è totalmente spesso fanno anche ridere i provvedimenti che prendono i politici rispetto alla normazione della sovranità su internet. Sappiamo tutti che internet significa anche perdita di privacy per chi lo utilizza, e noi ne facciamo le spese, lo denunciamo anche questo da 20 anni almeno. Sappiamo anche che la nostra stessa sicurezza è in pericolo, però di fatto noi non abbiamo mai votato per internet, ammesso che questo possa cambiare qualcosa, ripeto, ma è così, ci sono, avvengono cose completamente fuori controllo. I progettisti del web decidono cose fuori dallo spazio pubblico, non ci sono discussioni. Sì, all'inizio era così, all'inizio della nascita di internet c'erano delle discussioni che certo riguardavano comunque un ristretto numero di persone, riguardavano magari i ricercatori e pochi altri addetti ai lavori, però il progetto era quello, no? Di avere comunque sempre delle decisioni collegiali, anche perché si è sempre pensato che internet fosse un bene comune in qualche modo, no? Invece questo proposito è stato completamente tradito ultimamente, dove invece le decisioni vengono prese completamente al di fuori dello spazio, non le conosciamo neanche le decisioni che vengono prese, le subiamo, non partecipiamo, le subiamo, non le conosciamo, quindi ci ritroviamo a dover fronteggiare solo gli effetti negativi che queste decisioni hanno sulla nostra vita. Quindi c'è un'erosione totale di sovranità, un'abolizione della privacy, un buio totale su cosa significhi i confini. La politica di questo non se ne occupa perché non se ne può regolare, non se ne può occupare, non ha nessuno strumento per occuparsene. Quando la burocrazia avrà tirato fuori un po' di norme su come regolare internet sarà cambiata almeno altre 10 volte nel frattempo, e quindi quelle norme che sono state decise saranno obsolete alla 10ª potenza. E quindi possiamo usare questa metafora: c'è un'enorme tartaruga governativa che molto lenta, che viene completamente sopraffatta dai dati. Gli Stati Uniti non sanno come gestire i dati, spesso il governo degli Stati Uniti commette degli errori internazionali, quindi si parla proprio di errori e non di malafede, semplicemente perché in certi casi proprio non si sa cosa fare, quindi sta già accadendo. L'intelligenza artificiale, le biotecnologie potrebbero ristrutturare completamente la nostra società, la nostra economia, potrebbero, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, ristrutturare persino i nostri corpi o addirittura le nostre menti. La politica semplicemente non può entrare in questo dibattito, neanche nel dibattito, quindi figuriamoci se ha la possibilità di dire qualcosa. Non sono preparati né i politici, ma neanche gli elettori sono preparati, quindi parliamoci chiaro, insomma. Questo è il fatto. Noi tentiamo anche con queste trasmissioni magari di diffondere un po' di più alcune conoscenze, ma tutto quello che facciamo è totalmente inutile data la velocità con cui crescono le cose. Quindi anche noi siamo totalmente sopraffatti da quello che succede. Lo veniamo a sapere dopo, seppure lo veniamo a sapere. E questo implica anche che, siccome manca la politica, non c'è una seria visione del mondo futuro, quindi siamo tutti un po' privi di una visione su quello che deve essere il futuro, quello che sarà il futuro. Gli elettori intuiscono che qualcosa sta succedendo, no? Quindi hanno capito che il potere non si sa dove sta andando, no? Allora qui poi nascono tutte queste... questi gruppi che parlano di potere finito in Europa piuttosto che il potere finito nell'establishment, si usano queste parole, no? Che sono parole vuote dette così. Certo, sicuramente l'Unione Europea rappresenta una concentrazione di potere, così come l'establishment è sempre stata una concentrazione di potere, che volta a escludere altri dalla possibilità di acquisire quel potere. Questo è così. Però cosa significa dire che il potere è finito lì? Dove? Lì dove? No? Si rischia di diventare dei complottisti. E poi succede che si vota per la Brexit, succede che Trump va al potere, ma questo in nessun caso porterà la situazione al punto di partenza. Siamo sempre lì, cioè questi refrain elettorali fanno emergere figure o decisioni, insomma, forse affrettate, però nessuno sa in realtà dove è andato a finire questo potere. E questo riguarda anche i regimi autoritari. Prima si diceva, no, facciamo un po' questa dialettica tra democrazia e autoritarismo, ma in realtà non c'è nessuna dialettica. Anche i regimi autoritari sono sopraffatti dalla rapidità e dall'ampiezza delle mole di dati. Un tempo c'erano, insomma, dei personaggi autoritari come Hitler o Stalin che avevano delle visioni, no? Oggi non c'è neanche questo, cioè ci sono dei personaggi come, vabbè, quelli che si sentono più spesso, Kim Jong-un peraltro recentemente è stato anche riabilitato, Ali Khamenei. Cosa ci dicono questi cosiddetti, no, cosiddetti della stampa, nuovi diciamo regimi autoritari? Ma no, parlano di bombe atomiche, di missili balistici, cioè sono fermi al 45, questi non sanno niente di dati. Dice c'è Putin, ma Putin probabilmente ha in mente un regime che assomiglia a quello zarista, ma facendo una battuta. Obama ha proposto una riforma sanitaria minuscola, assolutamente insufficiente, nonostante questo è stato criticato, quindi anche lui non ha risolto nulla. La politica è senza visioni, siamo semplicemente sopraffatti dai dati, le persone che amministrano non hanno idea di come sarà il mondo tra 20 anni. E tutto sommato forse è anche meglio così, perché se mescoliamo i poteri tecnologici con la megalomania di taluni si crea un disastro, no? Quindi forse persino meglio così. E anche questo per certi versi è anche un po' un alibi che utilizzano i politici, no? Dicono vabbè, ma io non c'ho mica bisogno di parlare di economia, tanto c'è il libero mercato, per cui è inutile occuparsene, io non ho bisogno di conoscere il mondo va da sé. E questo è un po' l'alibi, no, dei politici, l'alibi per la loro inattività o la loro ignoranza. Anzi, a volte possono anche mentire a se stessi e dire ah, ecco perché non comprendo il mondo, perché non c'è bisogno di conoscerlo. Tutto questo quindi ci porta questo vuoto di potere a sentire circolare delle fantasiose teorie del complotto. In realtà, se ben guardiamo, i miliardari attualmente in circolazione hanno degli obiettivi molto ravvicinati, vogliono guadagnare 1 miliardo in più, ma questo non è un problema, ci riescono in poco tempo, non è un obiettivo grande. Gli obiettivi delle cose di cui si dovrebbe parlare sono di risolvere la diseguaglianza globale, risolvere il riscaldamento globale. Questi sono gli obiettivi che uno si aspetterebbe da una visione politica. Questo non c'è niente, no? Quindi aspettiamo che qualcosa succeda da sé, oppure interveniamo in questo processo, non lo so, pensiamoci. Intanto ascoltiamoci un pezzo, che abbiamo parlato per un po' troppo tempo. 06 49 17 50 numero per intervenire, aspettiamo i vostri interventi. E prendiamoci un po' di carica, ascoltiamo un brano di Linea 77.
Vivo guardando le stesse facce, vedendo le stesse storie, pensando quello che volevo, come il vento che soffia prima della tempesta. Un brivido percorre la schiena, le spalle al muro, se ho paura resisto. Semplice è la via per il lato oscuro, poco tempo per correggere gli errori commessi. Dimmi dove porterò i miei sogni, dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ad ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio. La mia fianco ammira dall'alto il paesaggio, la Venezia intorno, da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma,
città dell'imperatore,
il Covid a Genova, le lacrime di luglio, il fottere paura come forma di controllo. Pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so quello che ho adesso. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu credevi bene, come è stato facile restare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo. E tu credevi bene, come è stato facile restare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere.
E allora ritorniamo in diretta con Entropia Massima, stiamo parlando di datismo e di intelligenza artificiale dopo questa pausa in cui abbiamo ascoltato Fantasma dei Nia 77. Torniamo a parlare di questo enorme vuoto di potere che stiamo vivendo a livello politico. Cosa nascerà da questo enorme dispiegamento di dati? Quali saranno le istituzioni? Ci saranno delle istituzioni? Chi costruirà, chi controllerà queste strutture? Il genere umano o altri? Ecco, questa è una domanda sempre un po' che ci ha accompagnato durante tutto quest'anno, no? L'idea che Homo sapiens stesso sia un po' al capolinea e quindi siano pronti dei sistemi di elaborazione più evoluti che potranno far da sé, prescindendo da questo animale chiamato Homo sapiens che noi siamo, che rappresenterebbero dunque un'evoluzione inorganica, ma comunque un'evoluzione di quello che finora è stato il pianeta Terra, no? Come si può vedere nella prospettiva datista tutta la storia? Bah, come un efficientamento del dispiegamento di individui sul globo, vedendo ogni individuo come un sistema di elaborazione, e quindi ogni individuo è come se fosse un chip che è in grado quindi di elaborare dei dati. L'evoluzione di questi chip, esseri viventi che noi siamo, va verso un efficientamento, e l'efficientamento è avvenuto di fatto attraverso quattro diversi metodi. Il primo metodo è il numero, cioè aumentano i chip, aumentano le persone, quindi aumentano il numero di persone che vivono il pianeta Terra. Siamo 7 miliardi, siamo in crescita. Queste persone che vivono si organizzano poi in vario modo, in città, in reti varie fra di loro, però il numero è sicuramente uno degli elementi più importanti, ed è chiaro che tante persone insieme possono elaborare più dati di tante persone singolarmente prese e sommate, cioè sommare la capacità elaborativa di tante persone è meno che invece metterle insieme e farle cooperare per migliorare l'efficienza di elaborazione. Poi un secondo metodo è quello della varietà. Nel tempo si è visto storicamente che c'è stato un enorme questi individui da prima si sono sparsi sul globo e avevano come come occupazioni tradizionali la raccolta o la caccia, quindi cacciatori raccoglitori, questo eravamo. Poi pian pianino, con le varie rivoluzioni che poi andremo a vedere una dopo l'altra, ci siamo un po' specializzati in diversi ruoli. Chiaramente la varietà è un altro metodo di elaborare meglio i dati. Se io metto insieme delle persone diverse che hanno una cultura diversa, che hanno un modo di pensare diverso, che hanno vissuto in luoghi diversi, le metto insieme a parlare, queste persone possono essere molto più efficaci che se dovessero farlo da sole. Poi ci sono, terzo metodo, le connessioni, le reti commerciali. Questo è quello che è successo. Le città da sole non potrebbero sopravvivere, o comunque non potrebbero evolversi. Invece mettendo in relazione tante città insieme, quindi attraverso una rete commerciale, si creano delle connessioni tra gruppi di chip, di esseri umani, e queste connessioni aumentano, amplificano le possibilità di elaborazione dati che si avrebbero senza reti. E poi c'è la libertà di movimento in connessione, il quarto metodo, cioè garantire che su queste reti che si creano ci sia la possibilità di fluire liberamente. Quindi se queste reti, queste strade, diciamo, sono infestate da buche o da rapinatori o ci sono dei governanti despoti che impediscono il movimento su queste strade, allora non servono più. Ecco, con questi quattro metodi, quindi, che fra loro peraltro sono anche in contraddizione, no? Il numero, la varietà, le connessioni, la libertà di movimento sulle connessioni, questi metodi nel tempo si sono non sono andati, diciamo, in quest'ordine. Ci sono state varie fasi storiche in cui ha funzionato un metodo piuttosto che un altro, e fasi successive in cui invece si è passati a un'altra modalità. Comunque tutto iniziò con la rivoluzione cognitiva, quindi la capacità per l'essere umano di cooperare oltre la conoscenza fisica delle persone. I lupi, gli elefanti, i Neanderthal possono comunicare tra di loro in gruppi di 50, 100, 200 individui massimo, ma oltre questo non si può andare, perché non si ha la possibilità di conoscere queste persone, quello che fanno, e quindi diventa molto difficile costituire delle comunità. Invece, immaginando dei concetti come le religioni, il denaro, gli stati, le leggi, questi tipi di immaginazione, cioè cose che non esistono in natura ma che abbiamo creato apposta per poter cooperare, hanno fatto sì che si è dato inizio alla cosiddetta rivoluzione cognitiva, e quindi si può cooperare anche in 7 miliardi teoricamente oggi, no? Ovunque andiamo nel mondo con una moneda, o quasi, siamo in grado di spendere dei soldi. Questo è vero, così come ci sono leggi che valgono dappertutto, eccetera eccetera, d'accordo. Quindi Homo sapiens ha invaso il mondo dapprima, poi si sono create una enorme varietà di culture diverse che non erano connesse, e poi si è andati a connettere. Quindi con la rivoluzione agricola c'è stato quindi un enorme incremento demografico, quindi un'impennata di processori, tanti processori che vivevano insieme, tante reti locali dense, molto molto dense ma separate fra di loro. Poi mano a mano si procede in avanti con vie commerciali per comunicare, e quindi per passare da tribù a entità più grandi e più formate come città, regni, imperi. E quindi mano a mano si va avanti con la scrittura, il denaro, che sono tutte una serie di rivoluzioni che portano le persone a cooperare. Tutto questo fino alla rivoluzione scientifica, e quindi parliamo sostanzialmente di l'ultimo mezzo millennio. Ci sono all'inizio esploratori che conquistano, che vanno in giro a scoprire nuove terre, cosiddette nuove terre, e mano a mano si creano quindi sempre dei fili più forti, più robusti, che legano le persone che vivono nelle varie terre del nostro pianeta. E all'inizio, diciamo, i bit che attraversavano l'Atlantico all'epoca di Cristoforo Colombo erano pochi bit l'anno, Anche perché insomma comunque c'era una difficoltà pratica di viaggiare, c'era la censura, c'era una repressione. Mano a mano i bit sono diventati sempre di più e adesso sono miliardi di bit al secondo. Le barriere via via si sono sgretolate, ma questo non è successo né perché era più giusto o più etico o quant'altro, solo perché era più efficiente, ci dicono i datisti. Cioè mano a mano che la storia procede e che la capacità di elaborare i dati diventa più efficiente, succedono, si avvicendano le varie rivoluzioni e via via le barriere si sgretolano e si uniscono sempre di più individui che cooperano fra di loro. E fino ad arrivare, è qui che volevo arrivare, alla cosiddetta internet di tutte le cose. The Internet of All Things, no? L'Internet of Things, quindi l'internet delle cose o di tutte le cose, l'idea che qualunque oggetto animato o inanimato possa essere connesso in rete e quindi i dati provenienti da questi oggetti finalmente possono fluire tutti all'interno di elaboratori i più vari, e ovviamente gli elaboratori più potenti non sono nelle mani delle persone, ma sono nelle mani di pochi, questo lo sappiamo. E ad ogni modo l'idea, no, datista è che finalmente quando tutti saremo connessi e tutte le nostre parti del corpo saranno connesse e tutto ciò che produce dati sarà connesso, finalmente succederà qualcosa, succederà che che ci sarà una nuova era, una grande rivoluzione, e tutto finalmente potrà scorrere liberamente nell'universo. C'è anche questa idea che poi questo concetto di elaborazione dei dati non è riferito solo al pianeta Terra, ma può nella prospettiva di migliaia o milioni di anni estendersi anche al resto dell'universo. Quindi un'idea un po' suggestiva, ma è quello che si dice, tanto che molti pensano che questa sia una vera e propria religione, no? Le religioni in genere ci dicono ciò che è giusto o sbagliato, non solo, ce ne dicono, ma per essere una religione ci vuole molto di più, però prendiamo per buona, diciamo, questa definizione. Ci sono pensatori che ci dicono oggi ciò che è giusto e sbagliato riguardo ai dati. Sicuramente il valore, l'abbiamo detto, delle cose è dato dal flusso di informazioni, quindi intensificare, ampliare questo flusso di informazioni aumenta il valore. L'uomo è uno strumento per creare la internet di tutte le cose, che poi abbraccerà tutta la galassia o tutto l'universo. Quindi il sistema di elaborazione complessivo alla fine è una divinità, è un dio che controlla tutti, e gli uomini sono destinati a fondersi in lui. Vedete che qualcosina, no, che ricorda un po' la religione c'è, viene da pensare, non so, facendo dei paragoni così un po' azzardati, Atman Hindu, l'anima del cosmo, piuttosto che all'idea cristiana che in paradiso le anime saranno circonfuse nella grazia infinita di Dio, no? Mentre i peccatori saranno privati da questa grazia infinita, no? Queste suggestioni religiose un po' si ritrovano nelle parole di coloro che stanno parlando di datismo oggi. C'è addirittura un autore molto importante ed interessante, Kurzweil, che ha scritto un libro che in questo senso è assolutamente da leggere, perché parla di queste cose, si chiama La singolarità è vicina, e somiglia un po' a quello che si legge nel Vangelo, no? Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, assomiglia un po' a questo tipo di approccio, quindi un approccio messianico, no? Che però vede come preti invece la gente di Silicon Valley, no? Piuttosto che questi buffi personaggi vestiti con abiti sgargianti. Ad ogni modo, che sia religione o no, noi ce ne dobbiamo occupare, perché ci stanno dicendo che Homo sapiens è diventato un algoritmo obsoleto. E quindi sì, noi siamo in grado di far fluire più dati dei polli, però c'è chi ben presto sarà in grado di elaborare e far fluire i dati in maniera estremamente più efficiente di noi, e quindi noi saremo per queste entità dei polli. E, diciamo, questa è la paura più grande che ha l'uomo di oggi, diciamo l'uomo inserito nel contesto umanista, no? Di essere rimpiazzato. In realtà anche qui non ne parliamo, diciamo, senza esprimere giudizi, per quanto possibile, in modo più oggettivo possibile, però indubbiamente questo era, se non vogliamo parlare di paura, possiamo sicuramente parlare di un fenomeno interessante di cui occuparsi. Ci sono delle profezie dunque in questa religione, tra virgolette, dei dati, ma ci sono anche dei comandamenti. Il primo comandamento è: tu devi massimizzare il flusso dei dati, devono crescere continuamente i dati, bisogna avere sempre più dati e ci devono essere sempre più strumenti che consentono di creare dati e di farli fluire, e quindi tutti i dispositivi più vari, sensori, no? Tutto ciò che ci stanno dicendo è necessario per la vita, per una vita migliore, così ci dicono, no? Quindi devono crescere questi dispositivi, devono crescere le reti che li mettono in comunicazione, e bisogna produrre sempre più informazioni, consumare sempre più informazioni. Noi non siamo in grado di consumare queste informazioni, bene, facciamole consumare a delle entità inorganiche, ovvero delle intelligenze artificiali, per l'appunto, e questo è uno dei comandamenti. L'altro comandamento è: bisogna connettere tutto al sistema, tutto, corpi, auto, frigoriferi, polli, alberi, carote, tutto deve essere connesso al sistema, non può esserci una cosa che non è connessa al sistema. Se non è connessa al sistema, allora è completamente priva di valore. Bisogna arrivare ad avere tutto l'universo intero parte dello stesso sistema, quindi qualunque cosa presente nell'universo deve essere connessa al sistema, quindi anche qui siamo un po' al delirio, no? E la morte, che è un altro tema che le religioni in genere trattano, che cos'è? È il cessare delle informazioni. Quando le informazioni non fluiscono più, allora c'è la morte. Anche questa viene spiegata, anche questa, come elaborazione dei dati. Ecco, direi che è venuto il momento di prendere un'altra piccola pausa. Vi faccio ora ascoltare un brano degli Assalti Frontali, che ci parla di qualcosa di cui dovremmo occuparci, cioè se tutto questo sta avvenendo, se noi esseri umani non saremo più utili, se qualcos'altro potrà andare avanti prescindendo da noi, come faremo a vivere, come faranno a vivere i miliardi di persone che rimarranno senza lavoro di qui a pochi anni, come ci dicono? Magari insomma, un modo per tenerli in vita dobbiamo inventarcelo. Sentiamo come la vedono gli Assalti.
Alla pari nella società umana, banchiere vieni strada, datti una calmata, dacci il bottino, tira fuori soldi e paga, dacci il denaro, il primo di ogni mese, mandiamo avanti il mondo, e abbiamo spese, firma l'assegno, dacci un taglio e fai bravo, qui nessuno vuole essere il tuo schiavo, noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo, ti va la vita e tu vai all'incasso, e se ora il fratello punta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota, noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità, perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
La ricchezza ricchezza della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione a sangue di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo nel cenè, ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori, dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere che ha l'opzione per prima, quando un hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi, sono i biologi o no che lavora nei geni, banchieri arrivano e brevettano i semi, sono i medici o no che lavorano nei vaccini, banchieri mettono brevetti sui nostri destini, ecco i parassiti, ecco la malattia, succhiano, succhiano la nostra energia, poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge fondali del mare, volo un aereo privato fiammante, cena in villa dell'amico presidente.
E allora, la ricchezza del mondo la facciamo noi, ci dicono gli assalti. Questo potrebbe essere un motto da utilizzare un giorno contro le macchine, se è vero che un giorno prenderanno il potere nel mondo. Ad ogni modo, ultimi 10 minuti di trasmissione, parliamo di dati, di reti, di questi dati che vengono prodotti, consumati, che fluiscono, che sono troppi, che nessuno sa come gestirli. Ma c'è una novità in più tra i fautori del datismo. Questi dati vogliono essere liberi. Attenzione, sono proprio i dati che vogliono essere liberi. Quindi uno dei motti, information wants to be free, no? Un vecchio motto, diciamo anche hacker se vogliamo, no? Degli anni 80 e 90. Information wants to be free. Le informazioni vogliono essere libere. E quindi cosa vuol dire? Che vogliono circolare liberamente e vogliono anche calpestare il diritto degli uomini a possedere informazioni, a possedere dati, e vogliono restringere il movimento degli uomini, vogliono restringere il diritto che abbiamo alla nostra privacy, vogliono circolare a dispetto di noi e vogliono persino ledere la nostra libertà di uomini, la nostra libertà di espressione, la nostra libertà di possedere dei dati. Nel 2013 Aaron Swartz muore suicida. Chi era Aaron Swartz? Considerato dai datisti un martire. Nel 2008 aveva scritto Guerriglia Open Access Manifesto, un manifesto in base al quale tutti i dati dovevano essere acquisiti ovunque fossero, e tutte le copie di tutte le informazioni, tutte le banche dati su web, riviste scientifiche su web, tutto doveva essere condiviso assolutamente, non doveva esserci una restrizione sulla possibilità di fruire di queste informazioni da parte di nessuno. Se non che all'epoca c'era JSTOR, che è una società che gestisce milioni di articoli di ricerca. E quindi Aaron Swartz prende e siccome era anche lui stesso un ricercatore, entra nelle reti del MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, e carica tutto online, tutto quanto, e quindi dice basta, adesso tutti questi articoli devono essere liberamente fruibili da tutti. Allora chiaramente è andato in carcere per questo, senza ovviamente, no? Che ha causato un danno, no, alla JSTOR, che si è abbattuta contro di lui, è stato costretto a vivere per anni in carcere in condizioni disumane, perché si era macchiato semplicemente di questo, no? Insomma, aveva voluto dare a tutte le informazioni esistenti. Si è suicidato nel 2013. JSTOR ha chiesto scusa, in parte ha messo online gli articoli, adesso è stato fatto. E quindi questo, che diciamo a tutti noi piace, questa idea, no, di far fluire i dati scientifici, è giusto che sia così, viene utilizzato da chi magnifica le sorti progressive dei dati per dire: vedete, questo è quello che ci vuole, la libertà delle informazioni, no? Non la libertà degli uomini di avere le informazioni e di esprimersi, no, proprio la libertà delle informazioni. È un po' come per i capitalisti la crescita, no? Questo discorso del fluire dei dati, i capitalisti vogliono che ci sia crescita, perché è così, basta, non chiederti troppo, se c'è crescita va sempre bene, ti dicono, no? È uguale, dicono questi qui. dicono finché girano i dadi va sempre bene, deve girare dado, dietro, dobbiamo abbattere ogni barriera che ci impedisca di far fluire i dadi. E quindi si può leggere anche la storia o le condizioni odierne dei paesi, degli stati nel mondo in funzione di questa nuova ideologia del dato, no? Si può dire gli Stati Uniti hanno battuto l'Unione Sovietica perché le informazioni fluivano di più. Oggi negli Stati Uniti c'è una salute migliore in Nigeria perché le informazioni fluiscono di più. E ci dicono anche tutti i problemi che sono stati causati dal capitalismo, l'inquinamento, il proliferare dei rifiuti, il traffico, la salute. Tutto questo può essere risolto, ci dicono, se i dati circolano. E vabbè, fanno l'esempio classico delle auto a guida autonoma che dovranno soppiantare le auto personali, quindi fondendo la tecnologia dell'intelligenza artificiale con diciamo la tecnologia delle automobili, del motore a scoppio, si ottiene un servizio di spostamento per le persone senza guida e quindi con la possibilità di ridurre di un fattore 10 o 100 o 1000, che ne so, ognuno dice la sua, la presenza di autovetture. Ti dicono così, tutto grazie al fluire delle informazioni non avremo più bisogno, potremo risolvere tutti i nostri problemi. Quindi come per i capitalisti la crescita, ma ancora di più dei capitalisti, perché vogliono addirittura risolvere i problemi che i capitalisti hanno generato, tutto grazie a questo caposaldo, i dati devono fluire. E del resto i ragazzi... chi ha meno di 20 anni lo sa probabilmente meglio di chi invece è più anziano, come chi vi parla, e è così, è scontato, dice ma che fai, te lo chiedi anche, ma è ovvio che devono fluire. Cioè tu vuoi andare a mangiare un piatto particolare in un ristorante e non vuoi fare una foto e condividerla subito con degli altri? Questo mi è successo recentemente, sono molto vecchio, lo so, me ne rendo conto. Mi trovavo con due colleghi, stavamo mangiando, ci hanno dato un bel piatto e hanno fatto una foto. Per me, io sono rimasto abbastanza basito. Che senso ha questo? Sono troppo vecchio, perché si fa così, si fa sempre la foto al cibo e si manda, ma figuriamoci. Che senso ha mangiare un buon piatto se gli altri non lo sanno? Che senso ha avere un'esperienza se non la si comunica? Questo, no? È l'idea che è imperante, che si sta diffondendo. E quindi noi non siamo altro, appunto, che dei chip in un sistema. Un tempo c'era l'idea, no, umanista del singolo gesto, il grande artista che a tavola fa un disegno su un tovagliolo, un Picasso su un tovagliolo, oggi vale milioni di euro all'asta. E invece oggi non c'è più questa idea, cioè tutti contribuiscono, per esempio a Wikipedia, no? Tanto per dirne una, Wikipedia, tutti contribuiscono, quindi non c'è l'estensore o gli estensori di Wikipedia, tutti contribuiscono, questa è un po' l'idea, no? E cosa dobbiamo fare quindi noi? Niente, dobbiamo fare articoli, telefonare, poi dobbiamo mandare email, dobbiamo far fluire bit, ci dicono, no? Non sappiamo poi tutte queste informazioni come si connetteranno fra di loro, non abbiamo la minima idea di come si connetteranno fra di loro, o comunque in qualche modo qualcosa lo capiamo, molto altro no, la maggior parte delle cose non lo capiamo. Del resto siamo talmente impegnati a scrivere mail che non ci chiediamo più che cosa se ne sarà di tutti questi dati. E più mandiamo email, più sommergiamo altre persone di email e via di questo passo. Quindi sembrerebbe che attualmente gli uomini e le donne vogliono fondersi in un enorme flusso di dati. E ci dicono i datisti, non ti preoccupare, Dio veglia su di te e su quello che fai. Ogni parola, ogni azione è parte di un flusso di dati, purché tu la condividi all'interno di questo enorme sistema. Gli algoritmi poi si occuperanno di te, faranno sì che tu sarai felice, ti guariranno dalle malattie, ti guariranno dai problemi e tu non dovrai pensare più a nulla, dovrai solamente vivere. Se per un credente di questa pseudo-religione del datismo, essere sconnessi da internet equivale alla morte o a un coma, dunque bisogna uscire subito nel modo più rapido possibile, non si ha significato al di fuori di internet. Per esempio pensiamo alla idea così tanto umanista, no? di tenere un diario personale. Penso che oggi non lo faccia più nessuno, neanche quelli un po' più in là con l'età come chi vi parla, ma 40 anni fa, 30 anni fa, era una cosa ancora assolutamente diffusa. Si scrive un diario personale, ma oggi ti dicono: ma sei matto, un diario personale, ma sei un idiota, ma cioè nessuno può leggere questo diario. No, allora perché lo scrivi? Cioè, scrivi un blog così tutti lo possono leggere. Ecco. Noi possiamo contribuire quindi alla rivoluzione datista scrivendo e producendo informazioni e facendo fluire informazioni e rimandando continuamente in giro informazioni. I lupi non possono farlo, quindi noi possiamo contribuire più dei lupi a questo fenomeno, e quindi indubbiamente valiamo più dei lupi. Naturalmente ammesso che convertiamo le nostre esperienze in dati, perché dobbiamo dimostrare al sistema che valiamo ancora qualcosa, che quantomeno siamo migliori dei lupi, così almeno non ci eliminano, no? Sembrerebbe. Piccola diciamo digressione, c'è una società che si chiama No More Wolf che sta producendo e commercializzando un casco per leggere le esperienze canine, no? E quindi si pensa addirittura di mettere un oggetto del genere in testa a un cane per poter leggere le sue esperienze e quindi connettere anche quelle a rete. Potremmo avere il nostro cane che c'ha più like di noi su Facebook, capite qual è il discorso? Quindi dobbiamo stare attenti, se non siamo attenti persino i cani ci battono, quindi dobbiamo fare di più, dobbiamo fare più like. Tutto viene quindi il valore maggiore delle cose si ha solo sulla valutando la quantità di dati che si trasmettono, la qualità di dati che si trasmettono. Quindi non so, una quinta di Beethoven piuttosto che un pezzo di Chuck Berry o quello che volete voi, come si valuta? Quanti sono i dati che trasmettono? Tutto qua. Questo, no, è il comandamento datista. E diciamo che ovviamente come sempre in queste puntate finiamo sempre, no, nel paradosso, no, nel dire cose ovviamente bislacche, curiose, no? Vabbè, può servire comunque per riflettere, insomma, mi auguro. Però probabilmente è importante che ci chiediamo cosa sta succedendo e ci chiediamo se ha qualche senso la coscienza e le esperienze soggettive, perché a quanto pare lì fuori ci dicono le tue esperienze soggettive non hanno alcun valore se non vengono trasformate in dato. La tua coscienza non ha alcun valore perché non produce nulla. Allora, probabilmente una luce in fondo al tunnel la potremo scorgere se ci interrogheremo un po' su questo. Si dice che appunto l'uomo ha inventato Dio. All'inizio i babilonesi guardavano le stelle, poi durante il giudaismo si diceva no, è Dio che ha creato le stelle, quindi devi leggere la Bibbia. Poi gli umanisti hanno detto ma che dici, sono gli uomini che hanno inventato Dio e hanno scritto la Bibbia, ascoltate voi stessi, no? E oggi dicono ma quale ascoltate voi stessi, ma non c'è niente di interessante in voi, fate l'esame del DNA e chiedete a Facebook, sa tutto Facebook, chiedete a loro, vi diranno come vi dovete comportare e la vostra vita sarà bellissima. Ecco, questa è un po', no, come dire, l'excursus che c'è stato. Però diciamo rispetto a questa prospettiva qualcosa dobbiamo dire e dobbiamo fare, quindi ci lasciamo oggi con questi interrogativi e li riprendiamo poi durante la prossima puntata. Allora, Entropia Massima finisce qui, ci sentiamo lunedì prossimo con una puntata del ciclo dell'economia. Un abbraccio a tutti e a tutte.